quando ormai si era a metà della festa, Gesù salì al Tempio e vi insegnava. I giudei ne erano stupiti e dicevano: come mai costui conosce le scritture senza avere studiato? Gesù rispose: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Chi vuol fare la sua volontà conoscerà se questa dottrina viene da Dio o se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero, e in lui non c'è ingiustizia. Non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge. Perché cercate di uccidermi? Rispose la folla: tu hai un demonio, chi cerca di ucciderti? Rispose Gesù: un'opera sola ho compiuto e tutti ne siete stupiti. Mosè vi ha dato la circoncisione, non che essa venga da Mosè, ma dai patriarchi, e voi circoncidete un uomo anche di sabato. Ora, se un uomo riceve la circoncisione di sabato, perché non sia trasgredita la legge di Mosè, voi disdegnate contro di me perché ho guarito interamente un uomo di sabato? Non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate con giusto giudizio. Ormai si era a metà della festa, Gesù salì al Tempio. A metà della festa. Però abbiamo visto come questa festa non era festa nemmeno per la gente, perché mancava qualcosa per loro. Mancava lui, mancava Gesù. Tutti si chiedevano dove fosse e lo cercavano. Sentivano la mancanza. È Gesù il centro della festa. A metà della festa egli arriva. È lui, l'atteso da tutti, colui che fa stare gli uomini sicuri. E insegnava nel Tempio. Gesù va dritto in questo luogo, che è la casa del Padre. E la festa per Gesù non è andare a fare sacrifici o altre cose, ma per lui è festa portare la parola del Padre agli uomini. Egli va al Tempio e insegna. Dice la parola di Dio. Se manca la sua parola, manca tutto. La parola di Gesù, che è parola di Dio, fa sì che la festa diventi veramente festa. Gesù non partecipa alla festa degli altri, ma ha un compito proprio, ha un compito tutto suo, e gli va e insegna. I giudei ne erano stupiti, cioè i capi, i grandi, dicevano: come mai costui conosce le scritture senza aver studiato? Come fa a conoscerle? Di solito chi imparava le scritture le imparava alla scuola di un rabbino, ma la scuola di un rabbino, di un rabbi, non era soltanto insegnamento, lezione, era vivere insieme, imparare un modo di vivere. Ricordate che anche i discepoli di Gesù diranno: insegnaci a pregare, come anche i discepoli di Giovanni. Quindi era un modo di vivere e anche di pregare che distingueva i discepoli di un rabbi dai discepoli di un altro rabbi. E questo vivere insieme voleva dire anche stare a servizio del rabbi con cui si viveva insieme. Come mai costui conosce le scritture senza aver studiato? Cioè Gesù non è stato nella scuola, non è convissuto con un altro rabbi, eppure egli conosce le scritture. La conoscenza delle scritture che ha Gesù non è il risultato della trasmissione umana della parola di Dio. Non ha studiato. I uomini pensano che l'unico modo di conoscere sia studiare, mettersi sui libri e imparare dagli altri. Non è normale pensare che uno possa conoscere le scritture, e cioè conoscere la volontà di Dio ascoltando Lui. È quello che Gesù invece ha fatto. Non è che Gesù non abbia frequentato una scuola. Ha frequentato la scuola del Padre. È vissuto col Padre. Ama il Padre. E proprio perché Gesù ama il Padre ed è attento a Lui, anche nella lettura della sinagoga, delle scritture, Gesù è attento al Padre. È per questo che egli conosce la sua volontà. Conosce la volontà del Padre che è espressa nelle scritture, ma che è prima delle scritture. Quindi una conoscenza fatta di amore, con amore, per amore al Padre, è una conoscenza che può interpretare anche le scritture, che può capire le scritture, perché le scritture vengono dall'amore di Dio. Per questo Gesù conosce le scritture e le conosce meglio di altri, perché egli ama il Padre. E l'amore fa sì che si entri non solo nell'espressione della volontà, ma si entri nel cuore della volontà del Padre per capire quanto amore c'è dentro nella volontà del Padre. Per questo Gesù conosce, sa, perché è entrato nel cuore di Dio, nel cuore del Padre, per vederne l'amore. Gesù rispose: la mia dottrina non è mia. Cioè, Gesù non dice: io sono autodidatta. La mia dottrina l'ho imparata, non è mia. Gesù riconosce e vuole che anche gli altri riconoscano che lui è stato a scuola, ma alla scuola del Padre, dove il Padre con il suo amore è maestro e insegna ad amare gli uomini. La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Sa Gesù di essere obbediente, di avere una missione, di essere stato mandato. E quindi sa di portare qualcosa che non è suo proprio, ma che gli è stato affidato. E per questo Gesù ha coraggio, perché non è roba sua, è roba ricevuta. Quella che lui dice, quella che lui dona. Quindi la conseguenza di questo sarebbe che la dottrina di Gesù non va giudicata sulla base delle altre dottrine degli uomini, ma va verificata presso colui che lo manda. Gesù, la dottrina di Gesù non va confrontata con quella di altri rabbi, ma va confrontata con la parola di colui che l'ha mandata, quindi va confrontata con la Bibbia, con la parola di Dio già scritta, casomai. Difatti continua così: chi vuol fare la sua volontà, chi vuol fare la volontà di Dio, conoscerà se questa dottrina viene da Dio o se io parlo da me stesso. C'è un criterio per giudicare anche la dottrina di Gesù, per vedere da dove viene, solo che è un criterio che hanno solo coloro che vogliono fare sul serio la volontà del Padre. Quelli che vogliono soltanto sapere conoscere con l'intelligenza e con la mente, potranno riconoscere o come dire, accogliere le parole di Gesù, l'insegnamento di Gesù come verità. Ma quelli che vogliono ubbidire a Dio sono in una situazione privilegiata. Questi possono avere la controprova in se stessi, nella propria vita, che la parola di Gesù è vera. Perché chi vuol fare la volontà del Padre, cioè chi ama il Padre, ha luce e capacità di percepire la verità delle cose, la consonanza di quel che Gesù dice con l'amore di Dio, con le profezie, con le scritture. Quindi Gesù non discute, non ragiona con questi, ma dimostra semplicemente, però dà anche il criterio per capire: se fate la volontà di Dio, potete riuscire a comprendere che quello che vi dico è verità, perché ne sentite la risonanza nel cuore, che è cosa vera. Chi vuol fare la sua volontà conoscerà se questa dottrina viene da Dio o se parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria. Chi parla da se stesso di solito vuole mettere giù i diritti d'autore. Anche adesso come allora, insomma. Cioè, chi parla, chi dice cose sue, diciamo così, originali, e in qualche modo cerca la propria gloria. Cerca la gloria umana, la propria gloria di fronte agli uomini. Di fronte a Dio non ha senso, perché tutti i pensieri, se sono veri, sono già dentro la realtà delle cose create da Dio. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria. Ora, di cercare la propria gloria è egocentrismo, è egoismo e quindi è menzogna, non porta alla luce nulla della verità di Dio, perché la verità è la vita di Dio che viene alla luce, ma la vita di Dio è amore, è offerta di sé, non è ricerca della propria gloria. Quindi il cercare la propria gloria fa sì che tutto quel che si fa poi cercando la propria gloria sia menzogna, cioè non manifesta nulla di Dio, manifesta solo il proprio egoismo, egocentrismo. Quindi quel che uno fa cercando la propria gloria non può essere di Dio, non è verità. Ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero, e in lui non c'è ingiustizia. Chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato, cioè chi è libero da ambizione, da orgoglio, cerca la gloria di colui che l'ha mandato, cioè cerca che colui che l'ha mandato riceva onore, sia stimato. Allora c'è la possibilità di dire non cose proprie, ma le cose ricevute. E l'uomo può essere mandato da Dio o dal maligno. Se è mandato dal maligno, cerca la propria gloria. Se è mandato da Dio, cerca la gloria di colui che l'ha mandato. Quindi Gesù, dicendo così, dichiara di essere mandato da Dio. E questo è veritiero, perché manifesta le intenzioni di Dio, non le proprie. Non ne ha intenzioni proprie Gesù, ha quelle di Dio. E quindi manifesta, mette alla luce ciò che gli uomini altrimenti non vedrebbero, la persona di Dio, il cuore, l'amore di Dio. È veritiero. La parola verità è proprio questo, significa questo mettere alla luce ciò che è nascosto. ed è Dio che è nascosto all'uomo, che l'uomo non riesce a vedere. Ora, ciò che è veritiero è quell'aspetto della vita di Dio che può venire alla luce. Ora Gesù è veritiero, perché mette alla luce, porta quello che gli è stato dato, non cose proprie, non ambizioni o egoismi. E in lui non c'è ingiustizia. L'egocentrismo e l'ambizione sono sempre causa di ingiustizie, sono causa di sopraffazioni, di sofferenza per gli altri. Mentre il cercare la gloria del Padre porta l'uomo ad essere uno che non commette ingiustizie, ma che dona amore, perché ciò che viene da Dio è sempre amore. Giustizia e verità si incontreranno, dice un salmo. L'uomo è stato creato, dirà San Paolo, è stato creato nella giustizia e nella santità della verità. È stato creato per essere manifestazione della santità di Dio, santità della verità, e per essere manifestazione della giustizia di Dio, cioè del suo amore. Senti, il Salmo 119 unisce la giustizia e la verità. La tua giustizia è giustizia eterna e verità è la tua legge. Chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e in lui non c'è ingiustizia. A proposito di queste parole di Gesù, possiamo leggere anche qualche altra riga del Salmo 119, perché appunto vediamo come Gesù, che non ha studiato nelle scuole degli uomini le scritture, ma le ha studiate invece nel cuore del Padre, lui può dire veramente: sono più saggio di tutti i miei maestri perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più senno degli anziani perché osservo i tuoi precetti. Non perché studio, ma perché medito e perché osservo. Chi ubbidisce alla parola di Dio capisce le sue intenzioni e capisce anche le scritture. Chi vuol solo capire senza ubbidire non capirà mai niente. Questo lo sperimentiamo anche noi, che le cose più grandi, più vere di Dio le comprendiamo dopo che gli abbiamo ubbidito, proprio perché il nostro capire non è separato dall'amare. E senza amore non c'è vera comprensione, neanche tra di noi, tantomeno con Dio che è amore. Non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge. I giudei si vantavano tanto di avere la legge e dice: è stato addirittura Mosè a darvela, perché non la osservate? Gesù osserva la parola del Padre e loro, i giudei, non osservano la legge. Lo dirà anche San Paolo poi, nella lettera ai Romani, ha delle parole molto espressive e dure per dire queste cose. Nel capitolo 2 dice: se tu ti vanti di portare il nome di giudeo e ti riposi sicuro sulla legge, ti glori di Dio del quale conosci la volontà e istruito come sei della legge sai discernere ciò che è meglio e sei convinto di essere guida dei ciechi, luce di coloro che sono nelle tenebre, educatore degli ignoranti, maestro dei semplici, perché possiedi nella legge l'espressione della sapienza e della verità. Ebbene, come mai tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi di non rubare, rubi? Tu che proibisci l'adulterio, sei adultero? Tu che detesti gli idoli, ne derubi i templi? Tu che ti glori della legge, offendi Dio trasgredendo la legge? Infatti il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tra i pagani, come sta scritto. E poi ancora, al capitolo 3, dobbiamo noi ritenerci superiori, niente affatto. Abbiamo dimostrato precedentemente che giudei e greci, tutti, sono sotto il dominio del peccato. Come sta scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno, eccetera, eccetera. Quindi Gesù, è vero quello che dice Gesù, anche se San Paolo non l'avesse ripetuto dopo, ma appunto anche queste considerazioni di San Paolo ci lasciano comprendere. Non è stato Mosè a darvi la legge, eppure nessuno di voi osserva la legge. Ed è come se Gesù dicesse, se non osservate la legge, come fate a parlare di Dio? Non lo conoscete. Se non vi ubbidite, non ne avete una conoscenza vitale, profonda, solo una conoscenza superficiale. È solo quando vi ubbidite che potete dire di conoscerlo. Perché cercate di uccidermi? Se osservaste la legge, non cerchereste di uccidere nessuno. La legge dice che Dio è colui che dà la vita. Perché voi fate togliere la vita? Non è opera di Dio. Quindi non è fare quello che Dio fa. Rispose la folla, tu hai un demonio. Chi cerca di ucciderti? La folla probabilmente non sapeva ancora della decisione dei giudei, dei capi. Gesù lo sapeva, la folla no. Allora la folla dice, tu sei matto. E dire tu sei matto lo dicevano in questo modo, tu hai un demonio, cioè c'è menzogna nelle tue parole. Chi cerca di ucciderti? La folla pensava, non pensava minimamente a questa possibilità. Rispose Gesù, un'opera sola ho compiuto e tutti ne siete stupiti o ne siete sconcertati. Qual è l'opera che ha compiuto Gesù? Gli si riferisce qui a Gerusalemme ancora alla guarigione del paralitico. Quella è l'opera. E la parola opera è adoperata anche per l'agire di Dio. Un'opera sola ho compiuto. L'aveva compiuta di sabato Gesù quest'opera, perché l'aveva anche detto, il Padre opera sempre e anch'io opero. Gesù è il Figlio che vuol fare quello che vede fare dal Padre, vuol imparare dal Padre. Se il Padre dà la vita, anche il Figlio vuol dare la vita. E il Padre non smette di dare la vita in giorno di sabato. Quindi anche il Figlio dà la vita in giorno di sabato, perché fa ciò che deve fare dal Padre. Un'opera sola ho compiuto. Questa qui, Gesù ha dato la vita a quel paralitico che era senza vita in pratica, Gesù ha dato la vita e gliela data di sabato. Ne siete sconcertati, siete rimasti stupiti, o stupiti perché non sapete più distinguere tra sabato e operare. Perché? Perché non guardavano a Dio. Se fossero stati in contemplazione del Padre, avrebbero visto che il Padre continua a dare la vita tutti i giorni, compreso il sabato. Non smette mai di amare gli uomini. E perciò non sarebbero stupiti se fossero stati in contemplazione del Padre. Non sarebbero stupiti di che Gesù avesse amato, avesse dato la vita anche in giorno di sabato. Ma essi non sono più abituati a guardare a Dio, guardano solo alla legge dove si sentono un po' padroni. Invece guardando a Dio dovrebbero sentirsi figli, dovrebbero sentirsi sempre in atteggiamento di chi impara, mentre guardando la legge possono sentirsi nell'atteggiamento superiore di chi insegna. Mosè vi ha dato la circoncisione, non che essa venga da Mosè, ma dai patriarchi, già Abramo. Quindi prima della legge ancora c'era la circoncisione, la legge della circoncisione. Allora i giudei si riferiscono a Mosè, ma dovrebbero riferirsi ad Abramo. Però Gesù si riferisce ancora più in alto, si riferisce a colui che ha chiamato e Abramo e Mosè. Gesù va direttamente a colui che ha parlato con Abramo e con Mosè, mentre i giudei si fermano a Mosè. E voi circoncidete un uomo anche di sabato. Cioè questa opera della circoncisione viene fatta l'ottavo giorno e non si guarda che giorno è, anche se il sabato lo si fa, anche se è un lavoro, e non rompono il sabato. Di questo erano tutti convinti anche i rabbini e pensavano che la circoncisione fosse la guarigione di un membro dell'uomo. Allora Gesù fa questo ragionamento: se di sabato può essere guarito un membro dell'uomo, perché non può essere guarito tutto l'uomo, l'uomo intero, a maggior ragione? Se Dio permette e vuole che in giorno di sabato sia fatta questa operazione per la guarigione dell'uomo, per entrare nella sua alleanza, tanto più che l'uomo sia guarito, che possa far festa con Dio. Il giorno di sabato è il giorno della festa. Voi vi sdegnate contro di me perché ho guarito interamente un uomo di sabato? Perché ho guarito tutto intero un uomo di sabato? Non ragionate nemmeno secondo i vostri modi di ragionare. Voi ve la prendete con me perché ho fatto di più, meglio di quel che fate voi. Non dovrebbe esserci nessuna meraviglia per il fatto che ho guarito di sabato. Dovreste invece, dico io, non lo dice qui, ma dovreste invece vedere cosa c'è dietro a questa guarigione. Se io sono colui che opero come il Padre la guarigione che do la vita all'uomo, dovreste riconoscere chi io sono. Riconoscere che io sono. Che Gesù è mandato dal Padre, è il Messia. Questo lo dirà più chiaramente più avanti ancora. E conclude così questo intervento Gesù: non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate con giusto giudizio. Qui è un invito che può suonare per qualcuno un'accusa, un avvertimento, come dire, voi state giudicando secondo le apparenze. Cosa vuol dire giudicare secondo le apparenze? Vuol dire fare giudizi falsi. Vuol dire giudicare secondo quel che vede l'uomo, ma non è la vera realtà. La vera realtà è quello che Dio vede. Giudicare secondo le apparenze, quindi, vuol dire far giudizi di menzogna. Falsi, non veri. Giudicate invece con giusto giudizio. Come si fa a giudicare con giudizio giusto? Col giudizio che è corrispondente a quello di Dio. Bisogna guardare a Dio, ascoltarlo, ubbidirgli per poter conoscere dall'interno del suo cuore la sua volontà, i suoi pensieri. Qui Gesù con queste parole dice in sostanza che anche i capi possono giudicare senza tener conto di Dio, senza tener conto del Padre. Quindi anche la folla deve, anche la gente, qualunque, che non sono capi, devono giudicare con un loro criterio, non essere succubi di quel che dicono i capi. E questo giusto giudizio deve essere corrispondente a quello di Dio. Quindi bisogna avere un continuo riferimento al Padre. Se c'è interesse il giudizio non può essere giusto. Il giudizio può essere giusto solo se è disinteressato. Se noi siamo in contemplazione di Dio, guardiamo quello che Lui desidera, vuole, guardiamo quello che Lui ama. Prendere gli elementi per giudicare nel cuore del Padre. E nel cuore del Padre sappiamo che c'è solo amore, che il Padre è colui che dà la vita sempre. Quindi gli elementi per giudicare li prendiamo nell'amore del Padre. Allora vedremo che anche i nostri giudizi verso gli uomini saranno tutti improntati nell'amore, ci porteranno ad amare e non ci porteranno mai a condannare, non ci porteranno mai a togliere la vita, neanche iniziare a togliere la vita, come erano portati invece i giudei che cercavano di ucciderlo, perché non c'era in loro l'amore del Padre. Il Padre non dà la morte, il Padre non sarebbe più Padre se desse la morte. Noi chiamiamo Papà, Padre, uno che dà la vita. Giudicate con giusto giudizio. Prendete nell'amore del Padre gli elementi per ogni valutazione dell'operato vostro e degli altri. Prendete nel cuore di Dio, nel suo desiderio di dar la vita a tutti, anche al figlio prodigo, prendete lì gli elementi per le vostre considerazioni su quello che vedete, su quello che sperimentate e su quello che decidete eventualmente. E con il silenzio potrete fermarvi su qualunque parola. Io vi suggerirei casomai di preferire le parole che ha detto Gesù, non quelle che dicono i giudei, o così per esempio non vedrei tanto adatto che vi fermasse a ruminare la parola tu hai un demonio, le parole che dicono i giudei, fermatevi con qualche un'altra, magari proprio con questa ultima. Vi leggo per concludere due o tre versetti del Salmo 93 o 94 della Bibbia. Può essere tuo alleato un tribunale iniquo che fa angherie contro la legge? Si avventano contro la vita del giusto e condannano il sangue innocente. Ma il Signore è la mia difesa, roccia del mio rifugio è il mio Dio. Sentiamo in queste parole anche la situazione di Gesù. Lo cercano di ucciderlo, ma egli vive col Padre, guarda a lui, il Signore è la mia difesa. Giudicate con giusto giudizio. Sia lodato Gesù Cristo.